Abbiamo in diretta con noi il professor Alessandro Chiaramonte, professor ordinario in scienza politica presso l'Università di Firenze. Ben trovato, professor Chiaramonte.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Come possiamo commentare queste candidature? Quali sono, diciamo, gli spunti che emergono da questi nomi emersi da dibattiti portati avanti ormai in questa campagna elettorale lampo?
Beh, ci sono varie dinamiche che emergono dalla scelta dei candidati fatta dai vari schieramenti. Un aspetto che mi sembra interessante, perché abbastanza diverso dal passato, è quello del relativo radicamento dei candidati nel territorio, vale a dire le coalizioni o i singoli partiti hanno deciso di schierare candidati fortemente connessi col territorio di riferimento. Questo un tempo non sempre era così. La Toscana notoriamente è stata per lungo tempo una terra di elezione per il centro-sinistra che vi dominava, e quindi a volte personaggi a livello nazionale del centro-sinistra stesso, pur per quanto non toscani, venivano candidati in Toscana proprio perché era sicura la loro elezione. Paradossalmente, essendo divenuta la Toscana una terra molto più contendibile, oggi pare che nessun candidato o ben pochi candidati da fuori possono permettersi appunto una vittoria sicura nei collegi toscani, e per questo si è preferito scegliere candidati collegati col territorio.
Una tendenza alla contendibilità che si riallaccia anche un con le elezioni di quelle che sono state le amministrative, come il risultato di Pistoia o il risultato di Lucca, quindi una tendenza che viene da un corso abbastanza lungo, possiamo dire.
Sì, è vero, assolutamente. Basti pensare che comunque già nelle elezioni di 4 anni fa, del 2018, il risultato fu molto in bilico in tutti i collegi e vinse sì il centro-sinistra, ma in molti collegi prevalse il centrodestra, in altri anche il Movimento 5 Stelle, quindi comunque in chiara discontinuità rispetto al passato in cui il centro-sinistra vinceva ovunque. E poi addirittura nel 2019, le elezioni europee, il centrodestra raccolse più voti del centro-sinistra. Per la prima volta in Toscana ci fu il sorpasso, qualcosa di assolutamente inimmaginabile fino a non troppi anni fa. E poi, come ricordava lei, le tante amministrazioni locali che nel corso dell'ultimo decennio sono passate di mano dalla sinistra alla destra, o comunque sono state appunto vinte da candidati di centrodestra, e che segnano appunto la circostanza che la Toscana non è più zona rossa, la Toscana è terra in cui centrodestra e centrosinistra se la giocano.
Quindi una regione contendibile. Però entriamo nel dettaglio di quelle che a suo parere saranno le sfide più interessanti.
Beh, non ci sono nei collegi uninominali grandi big nazionali, segretari nazionali che si presentano, però ci sono varie sfide interessanti. Ovviamente a Firenze, al Senato, abbiamo Ilaria Cucchi, che è molto nota, anche se è una di quei pochi candidati, diciamo, non toscani che sono stati in certa misura paracadutati nella nostra regione. Si presenterà ovviamente per il centro-sinistra e se la vedrà contro un'altra candidata donna di centrodestra, che è Federica Picchi, e poi ovviamente anche i candidati degli altri schieramenti. In generale, ovviamente, le forze minori, quindi dal Terzo Polo al Movimento 5 Stelle, non avranno grandi possibilità di vittoria nei collegi uninominali, e quindi lo scontro sarà fra il candidato di centrosinistra e di centrodestra. Ma più in generale, sebbene appunto alcune sfide, come dicevo prima, potranno essere molto interessanti, ad esempio a Pisa fra Ceccanti, che è stato ripescato un po' all'ultimo tuffo dal centro-sinistra, che se la vedrà con un altro uscente, un altro parlamentare uscente, Ziello della Lega, oppure a Pistoia, Prato, dove ci sarà il candidato anch'esso uscente Nannicini del centro-sinistra contro un'altra candidata uscente del centrodestra, Erika Mazzetti di Forza Italia. Ma al di là di questo, non bisogna dimenticare che l'attenzione degli elettori non sarà così eccezionalmente rivolta alla sfida fra i candidati di collegio. Infatti occorre ricordare appunto che il voto è unico e votare per il partito preferito significa votare anche per il candidato collegato a quel partito, e votare il partito è più importante che non votare il candidato, perché attraverso il voto al partito si assegnano 2/3 dei seggi, mentre con il voto al candidato si assegna soltanto il seggio in quel collegio, comunque in 1/3 dei seggi complessivi, quelli del maggioritario.
Ecco, infine, prima di salutarci, professore, una battuta su quello che potrebbe rivelarci questo voto sulla nostra regione e sulle dinamiche politiche in corso.
Beh, sarà un termometro interessante quello che succederà in Toscana. Se il centrosinistra riuscirà comunque a difendersi, nonostante sia diviso in vari schieramenti, contro un centrodestra che è sostanzialmente compatto, questo potrà voler dire che anche a livello nazionale il risultato per il centrosinistra potrebbe essere meno negativo di quanto non ci si aspetti. Ora, questo non significa che il centro-sinistra abbia speranze di vincita a livello nazionale, che sono veramente ridotte per non dire nulle, però appunto la sconfitta che quasi tutti prevedono potrebbe essere forse meno forte, meno netta di quanto si pensi. Al contrario, se in molti dei collegi contendibili, in molte delle zone della Toscana dovesse prevalere il centrodestra, sia con i propri candidati che con le proprie liste, allora possiamo immaginare che anche il successo complessivo a favore del centrodestra a livello nazionale sia di largo margine e assicuri certamente un'ampia maggioranza a questo schieramento del prossimo Parlamento.
La Toscana con un po' un termometro dello stato di salute del centro-sinistra anche a livello nazionale. Ringraziamo il professor Alessandro Chiaramonte, professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Firenze, per essere stato con noi questo pomeriggio.